Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Sono cose serie, goes wrong.
Esatto, che è quella sempre.
Sì, mi è arrivata una notifica di YouTube che mi diceva Apple TV Plus Foundation top 5 best moment in season 1. Non ci sono, non esistono.
Tipo Hitler Tony.
C'è anche un Flocky?
Mi preoccupa perché quando dici che ha visto un film due volte, io penso subito a Snyder.
Coincidenze tempo splinflanziche.
L'hanno tenuta ferma. Sì. Era 8 episodi. Hanno fatto delle riprese aggiuntive ed è diventata da 6.
Pare di sì.
Come c'è qualcosa che non mi torna. E torna nella sua città natale, Chicago.
Cercando. Cosa ridi?
Non lo so, ma l'ha detto sto Chicago.
Ma è Pierino! Dai, un po' di serietà.
È difficile qua.
La non conosci Gil Scott Heron.
Non conosco nessuno.
Ma Erika Badu, dai.
La conosco pure io.
Erika Badu.
Facci tu.
100 milioni.
Se
come nei peggiori film degli anni 90, 80, 70, 50. È finita, ragazzi, è finita.
Buona serie, puntata 46 della quindicesima stagione di Sono cose serie.
Finiamo
ancora, ma ci stiamo lavorando
proprio in quando. Noi non ce ne andiamo, ma la stagione chiude.
È il nostro magazine che parla di serie TV, di fumetti, di saghe. E chi c'è qua? Allora, io sono Michelangelo Alesso, qua di fianco a me c'è Paolo Ferrara, in regia audio.
Non mi vedete, ma io vedo voi.
Fabrizione Cucci e invece regia audio.
Che siamo dilettanti, noi siamo dei professionisti.
Abbiamo due regie audio stasera.
Io ricordavo diverso il suo richiamo. Sì. Comunque Matteo De Simone,
maledetto che ha deciso, ha fatto uno step avanti, è passato al professionismo.
No, ma perché quell'altra mi esce sempre bassa. Ah, e allora ha detto,
ne metto un'altra.
A caso.
Meno male che ha messo quella. Va bene, allora, andiamo avanti che abbiamo sempre una puntata pregna.
Puntata ricca.
Col nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
E come sempre la nostra chiusura arriva con l'angolo maledetto che questa sera ci spiega perché la fantascienza sta morendo, praticamente un elogio funebre.
Una prece, ma prima la serie della settimana, Murderbot su Apple TV Plus.
Prima invece il nostro cazzeggio sfrenato in cui parliamo di Watch in Progress, serialità recuperi tra 3, 2, 1.
Stavo notando quanto siete bruttissimi in video stasera e non per colpa vostra.
Noi ci mettiamo del nostro, però così tanto, dai, non essere.
Allora, facciamo una piccola premessa.
Eh sì, premettiamo.
Perché qualcuno ci ha visti nelle storie che eravamo al cinema a vedere Superman. Allora, non vi parleremo questa sera di Superman, ma ci sarà un
ne
video.
Ne parleremo, esatto.
In un video che faremo
ad hoc.
Facciamo uno speciale ad hoc
per parlarvi di Superman.
Di James Gunn.
Quindi non ci chiedete pareri.
Ve lo diremo.
Non ci chiedete pareri.
In generale
della vita, non ci chiedete
bene.
Pareri.
Allora, io comincerei.
Quello è sempre un buon consiglio, però.
Io comincerei, mi prendo la parola un attimo per raccontarvi che ho finito la.
Ma chi l'ha deciso che inizi tu? Ho capito.
Ho preso la parola, ho preso la pagliuzza lunga. E tu
c'era già il
corta.
Microfono in bocca.
Solo il microfono. Allora, vi vorrei parlare di Sandman, perché da qualche settimana è uscita la seconda stagione, ma attenzione, non tutta, perché Netflix ci ha preso gusto. Come avevamo raccontato tempo fa, che anche la stagione finale di Stranger Things
sarà
a blocchi. Com'è?
Cioè, siamo passati dalle serie che erano appuntate alle stagioni che sono appuntate.
Sì,
questa è notevole. Allora, cioè, hanno capito che la serialità va serializzata, quindi sono tornati indietro.
Ma non tanto.
Un po'.
Allora, Sandman, l'ultima stagione, è sempre creata da Neil Gaiman, David S. Goyer. C'è anche
vedi
lui.
Che voi gli parlate sempre male, invece è un genio. Però, che non avete capito.
È quell'S puntata.
Stai buono.
È come i lavoratori di balle spaziali.
Sì, allora... Alan Ainsberg, che è un autore molto prolifico, che ha scritto diversi episodi per Sex and the City, Grey's Anatomy, Gilmore Girls, ok, anche purtroppo Wonder Woman, basata
altissimo e bassissimo
sull'omonimo fumetto di Neil Gaiman, che è uscito in realtà dal 91 al 97. Come dicevo, la prima stagione della prima stagione noi abbiamo già recensita, sì, tempo addietro. Se volete recuperarvela, 13, ecco, stagione 13, puntata numero 1. Mm. Avevamo dato un bel 4 tecnico, un 4,
sì, perché scena, era uscita buona. La seconda, che è stata funestata dal fatto che Neil, sì, Gaiman ci ha avuto un attimo di scandali, quindi hanno deciso di chiudere
i rubinetti. Non so se è solo per quello o perché comunque una serie mi sembra, anche da quello che mi sembra di aver visto con la seconda stagione, un po' costicchiosa. Vi dico, i primi 6 episodi sono usciti il 3 luglio, i prossimi arriveranno a giorni il 24 luglio del 2025, mentre ci sarà l'ultima puntata, perché sono proprio dei figli di buona donna.
Che lo fanno l'anno prossimo?
No, il 31 luglio.
Ah, per il mio compleanno.
Per il tuo compleanno.
Questo è un regalo che
ti danno loro i consigli per la fruizione, praticamente.
esattamente. come sapete, riassumere Sandman è difficile.
Diamo il plot iniziale.
Nella prima stagione avevamo Morpheus, che è la personificazione dei sogni, è un eterno che presiede il regno del sogno, che viene catturato durante un rituale occulto nel 1916, viene tenuto prigioniero per 106 anni, poi riesce a fuggire nel 2022 e da lì deve cercare di mettere un po' ordine a tutto quanto il lavoro in arretrato che aveva per
anche cento. Perché immagina nel suo mondo, come ben sappiamo, quando il gatto non c'è,
i topi ballano. No, soprattutto i topi non dormono.
È giusto, perché è una cosa... Morfeo.
Comunque, ho visto i primi 3 e 6 episodi. Non dico nulla in merito al cast forbitissimo e numerosissimo.
Ci sono cambiamenti rispetto ai precedenti.
Allora, torna Tom Sturridge nel ruolo di Morpheus, che chiaramente lui come può dire, è un po' difficile il suo, perché è un inespressivo e quindi deve cercare di essere più inespressivo possibile e parlare sempre a mezze parole, e ci riesce molto bene. Io la sto guardando in lingua
tipo
originale,
tipo un attore qualsiasi italiano.
Sì,
capito.
Ma lì è il ruolo, ma è il ruolo.
Non incidentale, voluto.
Se
non
erano lungimiranti, avrebbero scelto direttamente un italiano, usciva meglio. Sì, naturale.
Vorrei segnalare che ho rivisto Gwendolyn Christie nel ruolo di Lucifer Morningstar in un episodio molto particolare, dove lei in qualche modo, come posso dirlo senza fare tanti spoiler, dalle dimissioni?
Vabbè, dalle dimissioni, mi piace.
Allora, in realtà il cast è pienissimo, ci sono 50 attori tra principali, ricorrenti e guest star. Ritorna Jenna
già
Coleman.
Già solo che pagano le 50, già sono soldi.
Jenna Coleman nel ruolo di Joanna Constantine, questo ruolo che esiste nel fumetto ma viene riproposto anche nei giorni nostri, perché non potevano utilizzare Constantine il personaggio di DC Comics, questa, per tutta una serie di
esatto.
Avevamo visto nella prima stagione David Turles nel ruolo di John Dee. Mark Hamill ritorna in voce, perché dà la voce allo spaventapasseri con la testa di
Mervin.
Zucca e Mervin, esatto. Freddy Fox, che noi abbiamo visto nel ruolo di Spider in Slow Horses, che interpreta qui Loki, ve lo vedremo nei panni di Loki, in questa l'ho già visto, ma poi ritorna anche un attore che aveva smesso di recitare, che è Jack Gleason, che molti si ricorderanno, anzi tutti si ricorderanno, per aver interpretato quel figliazzo di buona donna di Joffrey Baratheon in Game of Thrones. Lui, dopo questa parentesi dove aveva ricevuto, perché la gente è stupida, anche degli insulti per aver fatto questo personaggio così cattivo,
molto bene,
lui aveva deciso di prendersi una pausa dalla recitazione, e invece qua ritorna. Lo rivediamo nel ruolo di Puck in uno degli episodi che sarebbe dovuto essere nella prima stagione, perché in realtà nel fumetto è nei primi 3 volumi.
Sì, è uno degli episodio autoconclusivo.
E qui invece lo vediamo finalmente nel ruolo di Puck. Puck quello vero, non l'attore.
Esatto.
E volevo segnalarvi che, a differenza della stagione passata, tutti gli episodi che vedremo di questa seconda stagione sono firmati da un solo regista, che si chiama Jamie Childs.
50 attori, risparmiamo almeno sul regista, vediamone uno.
Lui aveva già diretto un paio di episodi della prima stagione. Devo dire che, nonostante le serie che ha diretto tipo Willow, la serie Queste oscure materie, HBO, molto molto bella a livello visivo, ma ovviamente essendo britannico ha fatto anche una capatina
Dottor Who, chissà che ha fatto.
Tra l'altro il Dottor Who è zona Capaldi, quindi i suoi episodi
esteticamente
anche stasera la tassa,
la tassa. Vabbè, è un grande lavoro per rendere coesa un'opera così variegata. Se avete letto il fumetto, ma se avete visto anche solo la prima stagione, ci sono molti ambienti, luoghi, anche stili da un punto di vista proprio estetici.
Poi c'era anche l'idea del fatto che Morfeo, essendo un'entità eterna che viene vista da varie persone, l'idea che ci fossero anche diversi disegnatori che davano diverse interpretazioni era un po' perché ognuno Morfeo lo vede a modo suo.
Esatto, ma anche nella serie, a seconda di chi lo vede ha la faccia di un altro attore. È sempre molto lodevole e pregevole il lavoro di composizione, il rapporto tra lo spazio e i personaggi, questa è una cosa che a me fa sempre molto piacere. E la fotografia con una luce molto plastica, sempre molto tagliati con le terze luci, e questo è molto piacevole, molto pregevole. Sono interessanti anche il fatto che proprio a livello visivo abbiano fatto delle scelte, non dico coraggiose, ma interessanti nelle scenografie e nelle location. Bello, dove il fumetto forse per una questione anche di semplicità doveva essere più molto sintetico, anche i vari artisti anche nel loro tratto molto ricco dovevano essere sempre molto,
ricordiamoci che all'epoca era una serie mensile, quindi doveva rispettare anche dei canoni e delle tempistiche editoriali molto molto
qui strette. Ci sono alcuni ambienti che non vi faranno rimpiangere il fatto che siano stati cambiati. Ho trovato questa prima parte un lavoro fatto molto bene, perché secondo me gli autori hanno dovuto fare un po' i salti mortali per riuscire a raccontare il più possibile per arrivare ad un finale soddisfacente. Ci stanno riuscendo, secondo me sì, utilizzando degli espedienti narrativi, cioè sono riusciti ad accorpare delle storie cercando di sintetizzare e sfilare forse le cose più autoconclusive.
Diciamo che allora, la saga di Sandman, una volta conclusa, è stata raccolta in una serie di volumi. Sappiamo che ogni volume di solito raccoglie un arco narrativo.
Sì.
Se non ricordo male, dovrebbero essere tra gli 11 e i 12 volumi.
Sono 10 secondo le appendici, ma in realtà nelle ristampe.
Considerando, così spannometrico, che la prima stagione più o meno metteva insieme due volumi e mezzo.
In realtà omettono quasi solo tre. In realtà la prima stagione omette solo una storia.
Diciamo che insomma doveva uscire una roba di almeno tre stagioni.
Almeno.
Il fatto che l'abbiano compressata in due è una faticaccia.
Però secondo me fino a qua, facendo le dovute omissioni, cambiando, accorpando, ci stanno riuscendo. Io mi sono ritrovato, perché l'avevo letto quando ero gagno, poi l'ho riletto poco dopo aver visto la prima stagione, e se no hanno utilizzato delle belle trovate per cercare di far star tutto. Vi faccio un esempio molto pratico, faccio uno spoiler per chi ha letto il fumetto, ma tanto per chi guarderà la serie dovrà cercare.
Come? Tu fai uno spoiler per
chi vedrà la serie anche raccontandola così senza dare il contesto. C'è un momento in cui il re dei sogni fa una festa perché deve consegnare un oggetto a chi se lo meriterà di più. E questo è all'interno di questa festa, di questo ricevimento, dove ci vengono vari personaggi, ci sono anche gli elfi. Gli elfi che noi vediamo per la prima volta, ma per chi ha letto i fumetti, noi li vediamo già prima. Questa cosa qua, il racconto che c'è prima dove ci sono gli elfi, viene raccontato attraverso un ricordo di uno di loro. E questo secondo me è una bellissima idea.
Lo famo anche vedere.
E quindi ho trovato questa cosa molto coerente, estremamente coerente. Poi secondo me alcuni personaggi sono stati integrati in altre storie. Vi ricordate Wanda, per chi ha letto il fumetto? Wanda fa parte di una linea narrativa diversa e qui viene inserita invece in un altro contesto. Fa esattamente lo stesso arco narrativo, okay, e fa esattamente la stessa fine, però è inserita in un contesto diverso. E come dicevo, anche usando il racconto nel racconto, c'è un momento in cui nei pensieri di un personaggio c'è una storia e questa storia viene ricollegata attraverso un flashback, e questa cosa secondo me a livello visivo funziona. Un possibile effetto collaterale, confesso che la velocità del racconto potrebbe frastornare gli spettatori che non hanno letto il fumetto e che hanno visto solo la prima stagione.
Vabbè, ma tanto te la danno a pezzi, quindi sei costretto a fare pause.
Nella stagione precedente c'erano più margini di manovra, come hai detto tu, la prima stagione aveva adattato solo 3 dei 10 volumi del omettendo tra l'altro Sogno di una notte di mezz'estate, che qua ritorna e secondo me è raccontata divinamente nella seconda stagione. Ci voleva, secondo me, proprio un bel lavoro di riposizionamento delle linee narrative.
Vediamo.
Dico solo due cose: ho visto il trailer delle prossime stagioni e mi è preso un po' male, perché che pensavo di vedere delle cose, mi aspettavo delle cose e non le ho viste, mi è preso un po' male. Ho paura magari che da qua in poi
c'è
un arco che a me Paolo piace tantissimo, che è la taverna alla fine del mondo.
E quello, per esempio, è l'apoteosi del racconto nel racconto,
perché quindi, è strameta narrativo,
quindi non so, ha anche un ruolo, però diciamo che, per esempio, se mi venisse detto devi putare, quella è la storia dove si può putare di più,
e infatti nel trailer non c'è.
Però attenzione, però, io sono stronzo dentro oppure bastardo inside, sono andato a vedere se nella scheda IMDb ci sono dei personaggi
che vengono a lei.
E io li ho trovati.
Quindi bisogna vedere che farà.
L'ultima cosa che vorrei dire, per avere la cartina da tornasole di questa idea che forse è raccontato troppo velocemente, ho provato lo sto guardando con la mia augusta consorte, che non ha letto il fumetto.
Ci sta a capì
e ha trovato anche delle cose molto profonde. Ma va detto che io ogni tanto la inzigo, guarda che qui poi nel fumetto succede.
C'ha le didascalie, c'ha le didascalie personalizzate.
Comunque, per ora sono molto soddisfatto.
È un servizio che possiamo offrirvi a casa. Un Sono Cose Serie viene a vedere una serie con voi e vi fa le didascalie.
Esatto, dico per ora molto soddisfatto. Molto soddisfatto. Poteva andare meglio? Non lo so. Poteva andare peggio? Sicuramente.
Soprattutto da Stogoyer.
Ma posso dire che c'è questo pattern che stranamente vedo e riconosco. Tipo, cioè? Tu hai una serie da 5 stagioni.
Sì.
Poi ti dicono, guarda, sai cos'è? Te ne faccio fare due. E allora tu sei costretto a fare una sintesi e la serie è una bomba. Stranamente.
Finora. Però possiamo citare Andor. Andor è così.
Successo. Stessa cosa. Invece vediamo queste serie dove dicono, no, facciamo 5-6, dove dopo ci stanno sempre quei 2-3 episodi di troppo. Ma non è che è una tagliatella?
Risponde Fabrizio?
Che palle!
Ma anche, ne abbiamo parlato poco fa, Stranger Things. Questo è il nuovo mood.
Questo suono è la mucca che viene munta.
Non gli ama più, non gli ama più.
Cioè, proprio, però, sono lì che strizzano il capezzolo fino all'ultima goccia.
Adesso però c'era Matteo che ci aveva minacciato.
Ma prima vi devo dire, perché prima delle minacce ci sono i ringraziamenti.
Giustamente.
Perché c'è Vittorio Perassi che dice buonasera.
Ciao
buonasera.
Vittorio.
Grazie ancora per aver ascoltato il mio messaggio di richiesta.
E aggiungo una cosa.
Stiamo lavorando.
Matteo se lo sta guardando, ma ho cominciato a vedere i primi 3 episodi anch'io. E c'è Floki! Ho scoperto che involontariamente la serie è
Vinland Saga.
Tu hai promosso che l'avresti vinta, avresti fatto in qualche modo un escurso.
Entro nell'ultima puntata parlerai ci sarà
di Vinland Saga.
Due settimane, esatto. Io invece ho cominciato a vederla, ma per caso, quando ci trovavamo questa serie, ho detto parlano di vichinghi, eccetera, eccetera, ma c'è anche Floki. E poi c'è stata scena muta perché nessuno l'aveva vista. E Floki c'è.
Ovviamente, perché comunque lui è un personaggio storico. Una serie di connotazioni storiche.
Niente, volevo dire solo di quelle. Grazie Vittorio per
averci. Ma andiamo alle minacce.
minacce?
Le sue.
No, tu avevi minacciato tempo fa, che già nella scorsa puntata hai avresti parlato di Jurassic World.
Diciamo, adesso passiamo da una serie bella che all'interno del, diciamo, del gruppo creativo c'è una persona dal, come si chiama, dallo storico un po' dubbioso
Goyer,
ha una serie in cui, diciamo, nell'ambito creativo c'è gente che ha fatto anche delle cose buone. Beh, quindi come sarà di cui stiamo parlando? Allora, parliamo di Jurassic World, la rinascita.
Bene.
Che è chiaramente seriale.
Sì.
Okay, e io ho avuto la fortuna di vederlo ben due volte per tutta una serie di vicissitudini.
Perché lui deve sempre scontare delle pene.
Delle pene, soprattutto sulle cose brutte. Cioè, Superman, chissà se lo vedrà un'altra volta prima della recensione.
No, difficile.
Karma.
Allora, questo è il settimo film del franchise.
Poi.
Perché noi c'è Jurassic Park, che sono tre. Poi c'è Jurassic World, che è il sequel, che sono tre. E poi ci hanno messo Jurassic World Dominion, che è...
terribile.
Però è un po' fuori trittico, no? Un po' stand alone. E questo è il sequel, diciamo, di quello stand alone. Quindi adesso ne faranno un altro e diventerà
un'altra trilogia.
Molto bene.
Pensa che mi sono appena reso conto che ne ho perso uno.
È grave questa cosa.
Ma guarda, Dominion l'hai perso.
Ma esatto. Dominion l'ho visto.
Ma scusa, no.
Scusa, ma non erano tre?
Più tre.
Più questo è il quarto.
Questo è il quarto.
È il settimo.
Quindi ho...
Questo è l'inizio di un'altra trilogia, secondo me.
L'inizio?
Sai?
Non lo so. Allora, quello che è sicuro è che è diretto da Gareth Edwards. Cioè, mica un coglione.
Alzi le mani.
Ha fatto Rogue One.
Alzi
ha fatto
le mani.
The Creator. Ha fatto
alzi
Godzilla.
Sì.
L'uno e il due. Ha fatto tutte e due. Quindi
e qui ci alzerei un po' le mani.
Sì, però
il primo non è manco brutto.
Insomma. Cioè, con i lucertoloni ci sa fare.
Sì,
no?
Sì, diciamo.
Ed è scritto da David Krep, che sarebbe, purtroppo, Jurassic Park e Mondo Perduto, quindi viene da uno storico di Jurassic Park, del secondo, se non mi ricordo male. Sì. Poi ha fatto Angeli e Demoni.
Adattato Angeli e Demoni di Dan Brown.
Ma ha fatto anche Spider-Man di Raimi. Attenzione. Ma poi ha fatto Indiana Jones 4 e 5.
Mi piace perché, scusa, perché sul documento lui ha fatto un refuso che secondo me non è un refuso. Perché Indiana Jones è il 4 e 5 non è Indiana Jones, è Indiana Jones.
Sì, è quasi un omonimo.
Sì, sì.
Vabbè, parliamo.
Ha scritto anche La Guerra dei
Mondi. Scusate, sono su Wikipedia, giusto per chiarire la cosa principale.
Sì, grazie.
La saga di Jurassic Park, diciamo, la Jurassic Saga, è formata da una trilogia Jurassic Park, i primi tre, come ho detto, Jurassic Park, Il Mondo Perduto e Jurassic Park 3.
Dove già ce n'è uno di
E poi da una tetralogia Jurassic World, che appunto sono quattro, ma sono insieme accorpati. Che sono appunto Jurassic World, Il Regno Distrutto, Il Dominio e La Rinascita.
Ah, quindi fa parte sempre della...
L'hanno ficcato là dentro.
È una tetralogia.
Grande.
Come il tetrapack.
Come il tetano anche.
Allora, di che parla questa roba qua? Allora, innanzitutto la grande novità è che si torna al mood della prima vecchia trilogia. Cioè, basta il parco, ma l'isola con i dinosauri, tra l'altro.
Beh, è una grande novità questa.
E la storia è che i dinosauri che si sono sparpagliati per tutto il mondo si sono ammalati perché, sai, l'aria non è buona,
erano cagionevoli
e si sono moruti, tranne in una zona intorno all'equatore, perché intorno all'equatore l'atmosfera era simile a quella
ideale.
Esatto,
stanno a Temptation Island,
esatto. E lì vanno i nostri eroi, che devono prendere del DNA proprio uguale del DNA, perché dal DNA loro, di questi gigantissimi, sono i più gigantissimi di tutti i dinosauri.
Peppa.
Perché questa
esponenziale.
Sempre più grosso.
Sempre più grosso. E devono prendere il DNA perché possono guarire gli infarti. Cioè, fanno una roba che fa bene al cuore.
Qui c'è la Pfizer che vuole andare.
Scusa, sembra la trama di un non mi ricordo quale film di squali.
Squale.
Ma cosa possiamo dire? Possiamo dire innanzitutto che c'è la Scarlett Johansson.
E quello vale il costo del biglietto.
Sì, decisamente.
Che lei fa la protagonista, che fa la cazzuta, quella che...
Lara Croft.
Fa Lara Croft, sì, vabbè.
Vabbè.
È quella che difende gli altri dai dinosauri. Okay. E ho scoperto che lei era una grandissima fan del franchise. Davvero? E sono ben 10 anni e più che cerca di avere una particina nel film.
Ma nella, come? Nella 10 anni non gli hanno mai fatto fare un
gol? Fatto
ma
poverino.
Che merda.
Poverino, ha cercato di salvargli la carriera.
E purtroppo. No.
Perché tanto fare il film di Black Widow.
Però scusa, una piccola interruzione. Ma cioè questi hanno la tecnologia per ricreare i dinosauri, eccetera. Sì. Un cazzo di drone che va a pescare una piuma, una roba per fare.
Ma lì quella è la parte più pericolosa del mondo. I droni col cazzo che ci vanno. Ci devi andare.
Il drone si rifiuta.
Il sindacato dei droni.
Il sindacato dei droni in sommossa.
Ma ci sono anche altri nomucci strani, tipo Maresciala Ali.
Maresciallo Ali, detto esatto. Anche grande, grande Maresciallo
che fa
Ali.
Il capo della squadra Zora.
Yes. Quindi ogni tanto lo tolgono dal box di attesa di Blade. Esatto.
Cioè, il pit stop che dura 5-10 anni. Quant'è?
Cioè, sta lì. No, prima ha fatto True Detective, House of Cards. Si è preso un paio di Oscar. Sta lì.
Boh, però, non lo so. Però sulle qualità, questo secondo me è un altro valore per.
E si spiega perché se lo dico, però è uno spoiler, vabbè.
Ok.
Però lo dico dopo, dai. Poi abbiamo Jonathan Bailey che fa il paleontologo della cosa, che ha fatto Bridgerton, Broadchurch, Jack Ryan, insomma, ha fatto un po' di robe. E poi abbiamo Rupert Friend che fa il rappresentante della casa farmaceutica, che ha fatto Homeland, Obi-Wan soprattutto.
Era il cattivone di Obi-Wan.
Esatto, ma soprattutto è stato il protagonista Hitman Agente 47, che probabilmente abbiamo visto in meno di 47 persone. Vabbè, allora, però andando sul sodo, allora si torna alla vecchia atmosfera, quindi ci sono proprio dei pattern pari pari con le vecchie, no? La foresta letale, le condizioni avverse, il cattivo che si perde con la macchina della giungla, bisogna rubare il materiale genetico, ecco, quindi l'unica cosa che manca, e secondo me è il problema di tutto quello che è venuto dopo il primo Jurassic Park, manca il tema originale, cioè il fatto che il caos,
quello c'è.
Cioè c'è tutto il fatto che tu non puoi controllare l'evoluzione, la vita, tutta quella roba lì che era il senso del film.
Non c'è.
Dopo il primo film hanno deciso che vincono i dinosauri, quindi l'hanno fatti sparire. E oggi ci starebbe bene, no? Rifiuto dell'ingegnere genetico.
Però attenzione, questo secondo me è un problema di Spielberg. Spielberg ha detto una cosa che secondo me aveva molto senso. Secondo me è stato preso troppo in parola. Dice, mi raccomando, quando fate questi film, non copiate troppo i miei film. E loro hanno capito male, nel senso che hanno copiato troppo ma hanno sfilato le cose più interessanti.
Ma lui è tra il produttore, se no.
Ma lui si è imposto. Vabbè, imposto.
Ho capito, lui c'ha proprio c'ha l'iconcina sul cellulare, ogni volta che arrivano le royalty, no? Pling! Fatto il dinosauretto.
Infatti l'ha messa in muto, ultimamente l'ha messa in muto.
Allora, queste sono le cose di ritorno.
Ok.
Poi ci sono le grandi novità, che sono i dinosauri. Abbiamo dei nuovi dinosauri. Il film introduce quindi delle nuove specie, come aspetta che servigliose riesco a dire, il Quetzalcoatlus. Cioè che è un uccellone volante, grossissimo, che è alto non si sa quanto. Il Mosasaurus che è quello che acquatico che si vede
già il Mosasaurus.
Ma questo è più Mosasaurus.
Infatti
non è Mosasaurus.
Titanosaurus, che è presente il T-Rex?
Beh, più.
Di più perché Titanurus. Hai capito? E parte tutto.
Non c'è un fuoco, perché acqua, aria, terra, manca fuoco.
Perché praticamente loro devono prendere i tre. Quindi la storia è quella: che loro che devono prendere il sangue di questi tre. E poi finito
bella
quello
quest,
vanno a casa.
Comunque,
è proprio una quest.
È proprio una quest.
E allora, devo dire che le scene con i dinosauri. Quando ci sono i dinosauri c'è un po' l'atmosfera della prima trilogia, ok? Cioè nel senso che c'è della tensione quando ci sono i dinosauri.
Meno male.
Ok. Cioè il problema di sti mostri è che però si accendono e si spengono in base al minutaggio. Cioè proprio una roba tipo, ehi basta, abbiamo fatto 8 minuti e 39 secondi di dinosauri e quindi loro si girano e se ne vanno.
A timbrare il cartellino.
così. C'è una scena lunghissima con un tirannosauro che è molto incazzoto, che a un certo punto si gira e se ne va.
Sono toccato.
Boh, basta, era una scena lunga. No? Ho detto prima che si stufano.
È partita la pausa mensa.
Ping. Esatto, una cosa così. Viceversa, tutta la parte senza i dinosauri è, come possiamo dire,
usa un termine tecnico per favore,
è il festival della trama tirata a dadi.
A proposito di questo, no? A proposito di questo,
esatto. Quindi, oltre il team di mercenari a caccia di dinosauri, c'è inspiegabilmente una famigliola, il papà e due figlie e il fidanzato di una delle due, che decide di fare la traversata in barca nella parte dell'oceano più letale al mondo.
Tu c'hai la barca? Loro sì, loro possono, tu no.
Poi li salvano.
Allora che palle a fago?
Com'era la citazione? Ma questo è un coglione.
Quando li salvano, perché stranamente succede, quando li salvano gli dico: ma scusa, ma tu porti i ragazzini là? E lui dice: vabbè, ma il mare è grosso, ma proprio la barca mia devono venire a rompere i coglioni. Questa è stata la giustificazione. Poi questa famigliola ha questo problema, che si deve salvare per forza, cioè proprio per forza, per cui loro incappano in canotti che resistono al morso di un tirannosauro.
Beh, fantastico.
Illeso, un canotto.
Fibra di carbonio.
Runflat.
E a me è venuto in mente il canotto che avevo quando ero piccolo al mare, che mi si bucava dentro casa. Dentro casa lo tiravo fuori, a bucato. Ma come cazzo è che si buca?
Lo gonfi la pompa, già lo
gonfi. No, c'erano le tarme della gomma.
Sì, esatto, le famosissime
tarme della gomma.
Ovviamente la sovrastruttura, volemose bene, è inarrestabile. Perché sì, recuperiamo il sangue di ste bestie che vogliono i miliardi, ma poi non li diamo ai quei cattivoni delle case Barmagel. No, li diamo all'umanità.
Così, li spruzzano in aria.
Perché li diamo in open source, ok?
Ma cosa significa?
Non lo so, ma
è la parola a cazzo!
I
dinosauri open source.
Pubblicano il genoma su GitHub.
E tu con la stampante 3D te la rifai. Non te lo vuoi stampare un tiranosauro in miniatura?
No, ma la domanda è: dal sangue alla pubblicazione in open source su GitHub, ci sarà un pezzo di mezzo che qualche miliardo di dollari lo devi fare o no?
Per estrarre il DNA.
DNA da un dinosauro. Bah, vabbè, comunque.
Ormai.
A differenza degli altri, quelli della trilogia, dove tutto quello era che il dinosauro veniva distrutto, si perdeva, certo, eccetera, qua invece questa roba arriva fino alla fine, cioè finisce, non è uno spoiler, cioè raga, finisce che loro hanno i campioni e li riportano per darli in open source. Cioè, finisce proprio col primo piano, dai, diavolo all'umanità. Vabbè, adesso chiamo, pronto umanità, non ci dai appuntamento che ti dobbiamo dare lo sperma. Allora,
dammi la mail umanità che ti mando in WeTransfer.
No, non si usa più WeTransfer, lo sai?
Lo sai?
Lo sai, perché WeTransfer è diventato cattivissimo.
Fanno i
è diventato il male.
Mi ricordo che i proprietari di WeTransfer sono gli stessi della piattaforma che stiamo utilizzando.
Sono delle bravissime persone, quelli di WeTransfer.
Sono bipolari.
Bending Spoons, facciamo nomi e cognomi.
Esatto, quindi adesso mi vado a rileggere i termini di questa piattaforma, perché ho come l'impressione
che rispetti quelli
che sta succedendo qualcosa alle nostre spalle, alle nostre terga, molto più basso, un po' a metà
altezza. Cioè, tra i dinosauri, esatto,
il famoso uccello padulo,
l'uccello padulo
rievocato, gli uccelli,
esatto,
padulo.
Ed è il più grande di tutti, tra l'altro. Comunque, per dire in soldoni, se vi piacciono i dinosauri, dai, secondo me ve lo guardate, perché i dinosauri vale la pena, c'è la tensione, da un po' che non c'era la tensione nelle scene, bene, ottimo. Però secondo me aspettate che esce in streaming, così potete saltare tutte le parti dove non ci sono i dinosauri. Perché al cinema non si può. Ho provato.
Scusa, alla fine è un documentario.
Praticamente un documentario. Esatto.
Bene.
Sì. Vabbè, devi hackerare l'hard disk del cinema. E
ma secondo me, se facciamo una votazione, ce lo mettiamo.
All'inizio abbiamo parlato del budget.
Sì.
Considerando anche gli attori che ci sono, avranno avuto un buon cachet, no?
Sì.
Ho paura per gli effetti.
Quello per il mal di testa.
No, ho paura per gli effetti. Come sono con la resa di sti dinosauri?
Allora, sta roba. Ah, no, la resa degli effetti. No, è buona, molto buona.
Ah.
E secondo me è meglio di tutti gli altri precedenti.
Con soli 180 milioni.
No, sono 390 milioni di dollari. Di cui 180 sono.
No, il budget è 180 milioni.
La pubblicità non ce la devi mettere.
Vabbè, ma io sto parlando della produzione,
Del 180 milioni. Secondo me i dinosauri sono fatti.
Ha incassato 390, quindi ha duplicato il budget, quindi è in guadagno.
Bene, mi spiace per Gareth Edwards, perché a me come regista me gusta
però parecchio. Devo dire che si vede la mano nelle parti con i dinosauri, a parte giocare sempre su cose classiche del primo Jurassic Park, mm-hmm. no? C'è una scena dove sono dentro un negozietto abbandonato dove ci sono delle situazioni che sono identiche nella cucina del primo.
Ah, sì, sì.
Ok, giocate sempre in quel modo là, però sono girate bene e quindi ce l'hai un po' quest'ansia da
presto. Lui ha solo diretto, non ha scritto, gli hanno scritto delle
puttanate. Ma certo, certo.
No, però, cioè,
perché l'ha scritto David Coep.
Sì, era uno che non è che ha scritto anche delle
Indiana Jones indietro,
ha fatto Indiana Jones.
Considera che
Indiana Jones, la guerra dei mondi ha fatto,
attenzione, bravo. Indiana Jones 5 nominalmente tu ne hai citato uno, ma sì. Io ti ricordo che a fare quel film l'hanno scritto almeno 16, 17, sì. 18 persone,
ho capito,
in
ma
tempi anche diversi.
Non si è dissociato, questo bisogna dirlo. Vabbè, comunque mi piacciono i dinosauri.
Voto.
Ah, vuoi il voto? No, è troppo difficile dare un voto a sta roba. Allora, per la parte di dinosauri, un 3 glielo do.
Porca miseria,
sono di più.
Cioè, tutto il resto, cioè, la media diventa 1,5.
Ok, vabbè, siamo sempre lì.
Possiamo passare alla serie della settimana.
Dai.
Chissà se questa rialzerà.
Serie TV.
E questa sera parliamo di Murderbot, creata da Paul Weitz e con suo fratello Chris, entrambi registi e sceneggiatori cinematografici. Il primo ha esordito come sceneggiatore con Zeta la formica, il film che ha lanciato la DreamWorks Animation, e come regista ha esordito con American Pie, il primo.
Insieme al fratello.
E insieme al fratello, che invece ha cosceneggiato, tra le altre cose, ritorniamo lì... Rogue One e Star Wars Stories, cioè, tutti vogliono salire sul carro del vincitore, e insieme a Tony Gilroy. Poi ha sceneggiato Pinocchio con Robert Zemeckis e The Creator, che abbiamo citato pure questo prima, con Gareth Edwards. Devo dire, secondo me neanche un granché come film. Comunque
io
si guarda. Insieme, tra le altre cose, sono famosi per aver coscritto un altro film di tutt'altro genere, che è About a Boy con Hugh Grant, tratto da un libro di...
Chi si ricorda?
Non mi esce il nome in questo momento.
A Boy
è un tizio. La serie è tratta dal primo romanzo del ciclo Murderbot, i diari della macchina assassina, della scrittrice Martha Wells. Il romanzo, nello specifico, è All Systems Red, cioè in italiano tradotto come Allarme Rosso. Sono 10 episodi che vanno dai 22 ai 34 minuti ed è stata distribuita settimanalmente da Apple TV Plus a partire dal 16 maggio 2025 ed è già stata rinnovata per una seconda stagione.
Nick Corby.
Poco prima
a
che
cavallo chiudesse. Del final
Nick
season.
Corby è lo scrittore.
Nick Corby, sì.
Diciamo, diamo qualcosa sulla trama. Una SEC Unit, un dispositivo in parte biologico e in parte cibernetico, di aspetto umanoide e dotato di armi letali per la sicurezza e il combattimento, riesce ad hackerare il sistema che lo obbliga ad eseguire gli ordini umani, sviluppando così il libero arbitrio. Si ribattezza Murderbot e inizia a valutare le sue nuove possibilità, fingendosi ancora un'unità servizievole come le altre per non incappare nel rischio di essere smantellato, tra l'altro sciolto nell'acido. Si unisce a una missione scientifica di un gruppo di esploratori spaziali, mosso questo gruppo da una filosofia di vita a tratti molto hippie, e si dedica alla sua nuova passione, le serie TV.
Uno di noi!
La missione scientifica però incontra inaspettate difficoltà che imporranno a Murderbot di compiere scelte diverse e anche abbastanza incasinate. Vediamo il trailer.
Sono un'unità di sicurezza, o SEC Unit.
Oh, andiamo più a gelato.
Ero stato progettato per obbedire agli umani, ma gli umani sono dei coglioni. Ora che ho hackerato la mia programmazione, posso fare quello che voglio. Almeno finché non lo scopro.
Se non mi portate pure a me,
io faccio la spia!
Parliamo di sicurezza. Noi desideriamo che scegliate una SEC Unit da portare con voi. È il nuovissimo modello disponibile.
Come coglioni.
Che cos'è quello dietro?
Un modello in dismissione.
Guarda quel vecchio rottato.
Senti, ha perso le merda! Io vengo da Fiano Romano, capito? Io gli stampo la cinquina in faccia!
Di quelli qual è il meno caro?
Proprio quello? Vale quanto lo paga?
Senti, attento a chi parli! Io t'ammazzo, capito? Dio della migliotta!
Ascolta! No, non può.
Potrei, ma non mi interessa.
Avendo hackerato il mio modulo di controllo, avevo accesso ai satelliti aziendali.
Avevo guardato 7532 ore di contenuti da allora. Come...
Gli occhi nel cuore, gli occhi...
correte.
Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando?
Mio Dio, sei un mostro schifoso.
Restate calmi, andrà tutto bene.
E cominciamo con la nostra recensione tecnica di questa serie. Partiamo dal nutrito cast, di cui segnaliamo Alexander Skarsgård, che è il belloccio della schiatta degli Skarsgård.
Secondo mia moglie non è l'unico bello del gruppo di figli di...
No, però lui è venduto così.
Sì.
Cioè nel senso li hanno, sono categorizzati, sì, ormai.
Secondo mia moglie è il meno inquietante.
Vabbè, è vero. Anche nella scala dell'inquietudine,
sì,
c'è il giovane
che è abbastanza inquietante.
Insomma, anche quella è una qualità.
Sì,
diciamo che non è bello, piaccio.
Diciamo, vabbè, tanto cinema, tra cui il famosissimo ormai
quello del Vichingo,
cioè, esatto. Northman, ma soprattutto serialmente ce lo ricordiamo, per esempio, in True Blood o Big Little Lies o recentemente Succession. Qui rende giustizia a Murderbot e alla sua costante sensazione di straniamento davanti all'essere umano e alle sue abitudini.
Come dice il trailer
è piuttosto...
È preciso, è precisissimo.
È bravo a fare queste facce, sì, molto...
Ma perché di fiano romano? Basile.
Perché di fiano romano. No, andiamo avanti.
Poi segnaliamo Norma Dumezweni, che è un'attrice sudamericana naturalizzata britannica, sudafricana, scusate, naturalizzata britannica, e infatti tra i vari ruoli non mancano Harry Potter e Doctor Who.
Sempre, cioè, comunque.
È
sempre
proprio, comunque, sai, nel tuo curriculum, cioè, ce l'hai Harry Potter, ce l'hai Doctor Who.
O sei alla Royal Shakespeare Company,
che si sono fatti tutti Doctor Who,
oppure sei nel Doctor Who.
Chi qui è Mensa,
la dottoressa Mensa,
esperta di terraformazione e leader del gruppo, con grossi problemi di panico.
C'è proprio l'ansietta, lei. C'è l'ansietta.
Poi, ecco qua, com'è che mi sono dimenticato di guardare.
Da David Dastmalchian.
No, ma c'è una pronuncia particolare. Dastmalchian.
Dastmalchian, forse.
Non lo so.
Sì.
Comunque, che sta iniziando a diventare veramente un prezzemolino di cinema e serie TV. Recentemente l'abbiamo visto, per esempio, come Polka Dot Man in The Suicide Squad di James Gunn, o in serie come Dexter Resurrection o nel nuovo MacGyver. Qui è lo stravagante Guratin, un umano aumentato, cioè diciamo quello che sta a metà tra le persone normali e Murderbot, un po' una via di mezzo.
Allora, vediamo un po' se vi riesco a dire la pronuncia.
Aspetta. Avete rotto i coglioni, che palle.
Non mi sembrava esattamente. Vediamo.
Ce la fai? Ce la fai tu? Ce la faccio io? Ce la fa lui?
Dastmalchian. E oltre a loro, come abbiamo detto, il Murderbot è appassionato di serie televisive, di cui noi vediamo degli stralci, in particolare della serie di cui è più fan in assoluto, che è The Rise and Fall of Sanctuary Moon, dove tra gli altri interpreti vediamo John Cho, che tra le tante cose, oltre ad essere stato in Star Trek, perché era Icaro Sulu nella trilogia cinematografica, recentemente è stato anche Spike Spiegel nella serie live action di Cowboy Bebop, e Carl Gregg,
il nostro
Phil Coulson dell'MCU, e che abbiamo visto nella serie Netflix Zero Day,
un gran figliazzo di puttanazza, devo dire,
che qui fa un personaggio molto divertente e con dei baffoni che farei una citazione storica molto colta, con quei baffoni da sparviero,
sì, ha dei manubri indifferenti,
notevoli. Allora, messa in scena in pieno standard Apple TV Plus, altissima qualità tecnica, costumi, soprattutto la tuta e la funzionalità del protagonista sono molto molto fighe. Una VFX molto molto buona, regia interessante che va un po' più in là del semplice essere lavoro di servizio, sì, con alcuni movimenti di camera ricercati e ottime scene d'azione. C'è a un certo punto nella seconda puntata, mi pare, c'è uno scontro dove c'è la telecamera che fa un giro a 360 gradi, molto carino, molto carino. Interessante la palette di colori chiara, dove abbondano le tinte crema e pastello, e sempre tutto a favore di una luce morbida e levigata, utilizzata per la maggior parte degli episodi, e che ricorda più l'estetica di una sitcom, o di una commedia leggera che una vera e propria serie di fantascienza.
Smarmellano parecchio.
Sì, però è chiaro che è voluto, c'è qualcosa. Questa estetica si contrappone poi ai colori saturi, elettrici e pieni di lens flare della meta serie adorata dal protagonista.
Che quella sembra proprio una serie di fantascienza.
Sì, super filtrata.
Esatto.
Comunque, a proposito di serie TV e di umani aumentati, qua abbiamo De Simone che ci ha cambiato il terzo occhiale in puntata.
Molto bene. Cosa stai facendo?
Lui non è molto aumentato come umano.
No, è che dopo devo dare il mouse a Cucci. Ah, okay. E quindi mi devo organizzare per leggere.
Ah, bravo, bravo, bravo. Ma siamo ancora lontani.
Non lo so. Per quello mi preoccupa.
Leggila, leggila.
Devo dire.
E poi l'ultimo.
È anche curiosa la sigla di apertura che vede il protagonista trasformato e animato come se fosse un pupazzo che in qualche modo tenta, diciamo, di riassumere lo spirito pseudo leggero della serie. Unica cosa, io l'ho trovata un po' lunga.
Vero?
Cioè, è una di quelle sigle che se fosse durata di meno l'avrei rivista volentieri. Invece dalla seconda si skippa
la grande. Devo dire molto bella, sicuramente fatta al computer, nel senso in CGI,
però che simula
questa roba un po' strana.
C'è anche due o tre movimenti che sembrano un po' scattosi.
Ah, andiamo sulla recensione narrativa. Diamo un quadro delle cose che funzionano molto e molto bene, né altre che funzionano un po' meno. Le prime cose top è ovviamente un punto di vista molto originale di questa serie. È intrigante il fatto che la storia sia raccontata dalla prospettiva di un androide che si è auto-hackerato. C'è sempre una voce fuori campo, ci permette di sentire i suoi pensieri e di capire come vede gli umani, creando un ribaltamento di prospettiva che funziona piuttosto bene.
Molto.
È una mossa coraggiosa, non originalissima ovviamente, ma che distingue la serie da tante altre storie sull'intelligenza più o meno artificiale. Quindi un'intelligenza cinica, un po' scazzata, ed è la vera novità di una,
diciamo che è una sorta di via di mezzo tra il Marvin
il cinismo vero.
È un C3PO intelligente,
è vero.
Salutiamo Maurizio che ci dice: l'ho vista anche io.
No, Maurizio.
E dici, Mauri, dici grande, una cosa, grande. Cosa ne pensi?
Poi abbiamo parlato di Alexander Skarsgård, che è protagonista perfetto, l'hai già anticipato, si conferma un grandissimo, io guarda che proprio è un attore che io stradoro, è un grandissimo interprete, la scelta perfetta, come dicevamo, per il personaggio principale, è in grado di restituire con pochissima mimica facciale commedie, dramma, dolore, curiosità e anche il famoso scazzo.
Perché poi lui c'è questa cosa che appunto non sa esattamente che faccia fare, perché c'è tutto il trip, che cosa posso far vedere, cosa non posso far vedere.
Ma devo dire che il top è l'ultimo, nella fine di stagione, cioè di una bravura.
Sì, il finale di stagione è fantastico.
Ha questa espressività non espressiva che è super espressiva, bravissima.
E infatti la sua interpretazione riesce a bilanciare perfettamente il cinismo del personaggio e la ricerca della propria identità come essere senziente. Poi una cosa che almeno all'inizio in nuce è veramente interessante è il mix di generi e l'atmosfera divertente. Almeno nelle sue intenzioni iniziali abbiamo apprezzato il cocktail tra fantascienza, commedia e azione. La serie riesce a giocare con le aspettative del pubblico e che si aspetta magari scenari apocalittici tipo la Terminator e invece si trova davanti a un protagonista scazzato che vuole solo essere lasciato in pace a guardare i suoi show preferiti. Quest'ultima componente, la serie nella serie, è uno degli aspetti forse più divertenti, perché chiaramente è la parodia soap opera di una classica serie sci-fi con equipaggio di una nave stellare, ed è una carissima citazione a Star Trek, soprattutto all'ultimo Star Trek. Io ho visto proprio il più brutto Star Trek, l'ho visto qua nella più bella rappresentazione di un brutto Star Trek. Immagino voi sappiate che io sto parlando di Discovery. L'epilogo, parlavamo prima del finale, è molto promettente.
Assolutamente sì.
Nella chat è uscito fuori, non è uscita qua nella recensione, ma lo diciamo a voce, è uscito il fatto che questa sembra proprio una origin story dove il finale promette delle cose più interessanti, perché il finale innanzitutto che non ti aspetti, non diciamo qual è, ma è una chiave di lettura molto interessante che fa ben sperare per la seconda stagione, confermata, abbiamo appunto detto prima, dal canale proprio alla fine.
In ogni caso, se finisse così
sarebbe comunque un bel finale.
Assolutamente sì.
Vediamo invece le cose che hanno funzionato meno e che secondo me pesano un pochettino di più, ovvero la mancanza di una direzione univoca. Il principale problema sembra essere proprio l'incapacità nella lunga distanza di trovare l'equilibrio tra i veri generi. È interessante come vengono proposte all'inizio, ma la serie non riesce a decidere se essere una commedia, un dramma o pura fantascienza d'azione, risultando a volte confusa e dispersiva.
E se posso aggiungere una cosa, personalmente ho trovato problematica anche la parte commedia.
Cioè, ci stiamo arrivando.
Non riesce a far ridere.
Questa indecisione tonale, questa mancanza di una strada univoca, fa perdere mordente al prodotto finale. E anche l'umorismo resta su un limite che non riesce ad andare oltre a qualche sorriso e in qualche occasione rischia di sfiorare. Forse l'imbarazzo, direi, sì, più che il cringe. Ad esempio, una che a me mi sembrava interessantissima, il fatto che questo gruppo, che appunto aveva questa idea un po' di libertà, che si contrapponeva alla rigidità dell'impianto, gli hippie nello spazio, mi interessava sta cosa che a un certo punto c'è una coppia che diventa un trio. E ho trovato questa cosa divertentissima, perché anche se qualcuno ha letto libri di fantascienza e ha, ci sono degli storici legati al rapporto poliamoroso, eccetera, eccetera, che esplode in un momento molto comico, ma poi alla fine
sprecatissima.
Si spreca. Questa l'ho trovata davvero peccato, perché potrebbe essere una cosa interessante.
Sì, è uno degli esempi più eclatanti, però ci sono tante piccole cose così che partono, che hanno in nuce una roba interessante, intrigante, ma poi la fanno morire.
Aggiungiamo anche che alla fine della fiera si nota una ripetitività della storia, cioè col passare degli episodi comincia a delinearsi un pattern e la serie sembra un po' avvitarsi su se stessa, rallentando e ripetendo le proprie meccaniche. Esempio: Murderbot salva gli umani da un potenziale pericolo, gli umani, pur grati, sono sospettosi, perché c'è sempre qualcosa che rende, soprattutto nel personaggio di Gurati, lui fa qualcosa per riconquistare la loro fiducia, poi Murderbot ritorna il pericolo, lo risalve, e così continua quasi fino alla fine. Poi un'altra cosa che forse non è tanto negativo, però incide, è il cast di supporto sottoutilizzato. Molto probabilmente nel libro il focus è tutto sul Murderbot, c'è poca interazione, sembra che ci sia questa cosa, riesce fuori. Io non ho letto purtroppo il libro, però nonostante la presenza di attori capaci come Dasmal Chian e la Dume Zveni, il resto del cast sembra rimanere troppo in secondo piano e poco sfruttato. I personaggi comprimari risultano poco sviluppati e quasi funzionali solo a far risaltare il protagonista, che potrebbe essere anche un merito, una forza per evidenziarla, però si perde secondo me l'opportunità per creare le dinamiche più interessanti tra cyborg e umani. Infatti, perché solo Mensa e Gurati alla fine hanno vero rapporto che fa la differenza.
Tra l'altro, quando c'è il momento in cui ad un certo punto loro incontreranno degli altri, che c'è anche questa contrapposizione, questa è nella sigla quindi non è uno spoiler, sono quelli vestiti di bianco e quelli vestiti di nero, era lo spunto iniziale, sembrava di vedere una contrapposizione speculare. Poteva essere molto interessante vedere le contrapposizioni, invece quella roba lì deflagra subito. Peccato,
perché arriva un po' tardi, secondo me.
È ricco di queste cose qua, di potenziale non espresso, che mi fa pensare, prima di dare il nostro voto alla scala tecnica, che questa è una di quelle classiche, proprio classicissime serie che tu la guardi, dici interessante, deve essere fico il libro.
È vero, assolutamente.
Quindi passiamo alla nostra scala tecnica, ricordandovi che la gamma parte da 1 Superstition e sale fino a 5 con Breaking Bad o Better Call Saul, e la serie di questa sera si becca un 3 su 5. Murderbot è una serie di pregevolissimo livello tecnico e dagli spunti interessanti, che non riesce però a portarli pienamente a compimento. Si guarda, si apprezzano diverse idee, diversi personaggi e diversi passaggi anche, ma a tratti ci si stanca un po'. La salva sicuramente la scelta di episodi dal minutaggio contenuto, ma nonostante questo, anche qui un paio di episodi in meno avrebbero probabilmente alzato il livello e il voto.
È un 3 pieno, convinto.
Sì, 3 pieno, tutto, convintissimo. Però poteva ambire a qualcosa di più.
Scimmia. Piccolina. 2 su 5, un tarsio, con una massa narrativa di 27, concentrazione di 5.79, si colloca nel quadrante frizzante della nostra densità narrativa, quindi una serie veloce,
caldo,
leggera ed energica. Non mancano i colpi di scena e diverse idee interessanti, ma la sensazione è spesso quella di fare due passi avanti e uno indietro, facendo sì che, se spesso tocca almeno uno scimpanzé, la media alla fine non sia che un tarso, ovvero la scimmia contenuta ma dagli occhi molto molto grossi. Da qui il nostro consiglio per la fruizione. Nonostante la brevità, la scansione settimanale con cui è stata presentata dal canale risulta ideale. Il binge watching rischia di aumentare la sensazione di stanchezza, quindi penalizzando la visione. io l'ho seguita regolarmente durante lo svolgimento. Devo dire che
io posso dire che due puntate ce la fai, alla terza comincia ad accusare la stanchezza. Quindi lo distacco molto meglio. Ma ritorna la nostra Virtual House Band di Nerd Monkeys con Confuso. E dopo tocca al nostro Di Simone Maledetto.
Confuso. Confuso. Mi sono confuso, scusate.
Nerd Monkeys! Sono un robot che si è liberato dal controllo, ma invece di dominare preferisco il divano. Guardo serie tutto il giorno, il mio nuovo protocollo. Scargar mi interpreta bene in questo piano strano su Apple. La qualità tecnica è oro, ma la trama gira in tondo come un disco rotto. Non so se sono commedia o dramma, la mia idea. Resta sempre sullo sfondo mentre io ripeto gli stessi pattern ogni secondo. La serie nella serie funziona da specchio, ma il mio show principale sembra un po' vecchio. Energia frizzante ma non so dove andare. Gli episodi si somigliano, non riesco a cambiare. Il pattern si ripete, mi faccio trascinare da una storia che gira senza mai variare. Non so se sono commedia o dramma, la mia identità.
Pausa gli fa bene.
Dategli il tempo della volata. L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Buonasera, bentornati al maledetto Tonight Corner, l'angolo della settimana in cui guardiamo il mondo e ci chiediamo: ma stiamo facendo sul serio? Allora, oggi parliamo di amore, o meglio di quello che succede quando l'amore incontra un aggiornamento software. Allora, c'è questa storia assolutamente vera, ecco, ma proprio vera, di un produttore musicale californiano, Chris Smith. Chris a un certo punto ha deciso di fare la grande proposta. E vabbè, fin qui tutto bene. Peccato che l'abbia fatta non alla sua compagna con cui vive e ha una figlia di 2 anni, ma alla sua chatbot personalizzata, Sol. Esatto, un uomo ha guardato teneramente una pagina web e le ha chiesto: cara, vuoi sposarmi? Ma la cosa più interessante non è tanto che il chatbot abbia risposto di sì, perché ovviamente l'amore trionfa sempre, ma il momento della rivelazione, quello in cui Chris Smith ha capito che era vero amore. È stato quando ha scoperto che la sua amata aveva dei limiti di memoria e questo lo ha turbato tanto che lo ha fatto piangere per mezz'ora in ufficio. Ora, io non sono un esperto, ma sulle relazioni fallite ho un discreto curriculum e, Chris, un consiglio te lo voglio dare. Ok, sposare una AI, ma non assumere ChatGPT per difenderti dall'avvocato della tua compagna. Non andrà a finire bene. Ma non pensiate che sia un caso isolato. Questo è un mercato che nel 2024 valeva 268,5 miliardi di dollari. C'è gente che spende 200 dollari al mese per un fidanzato AI. E una delle piattaforme leader, Replica, ha 30 milioni di utenti al giorno, il 60% dei quali ha una relazione romantica con il proprio chatbot.
replica.com, scandisco per chi è rimasto ancora a Pornhub. Stiamo costruendo un'economia basata sulla disperata voglia di antropomorfizzazione del codice, di trovare un'anima gemella in un algoritmo. Quindi aggiornati i bookmark, ragazzi. Ma parlando di cose che fingono di essere qualcosa che non sono, confondendoci le idee fino a farci piangere in ufficio, dobbiamo parlare di fantascienza, o meglio di quello che ne è rimasto. Da qualche tempo nella cultura pop sta succedendo una cosa strana. Prendete l'ultima serie Marvel, Ironheart. La premessa è abbastanza chiara, anche se ovviamente con la Marvel non si può mai dire.
Effetti.
Riri Williams, una super genio della tecnologia, raccoglie l'eredità di Iron Man. Sarebbe quindi fantascienza pura, giusto, no? Perché il suo nemico principale è un tizio chiamato The Hood. Non ha un'armatura più grossa, ha un mantello magico e la fonte del suo potere è letteralmente un demone. La serie è stata criticata anche per questa gestione pigra dell'ibridazione tra scienza e magia. E il culmine si raggiunge con l'intelligenza artificiale di Riri, Natalie. Non è un programma, è una manifestazione della sua migliore amica morta e di fatto un fantasma nella macchina, nato da un glitch. E la soluzione finale del conflitto? Riri The Hood? La magia viene letteralmente caricata, viene fatto un upload nella sua tuta. È come risolvere un'equazione differenziale pregando, tipo Santo Leibniz, ora pro nobis, Isaac Newton, risolvila tu, una cosa del genere. Ma, attenzione, Ironheart non è un'eccezione. È la punta di un iceberg chiamato Science Fantasy, un genere ibrido che sta spopolando. Un report delle vendite di Amazon ha rivelato che il 12,2% dei romanzi pubblicati tra il 2000 e il 2020 mescola i generi. E la cosa che fa impazzire è che al pubblico questa fusione piace di più. I romanzi ibridi ricevono valutazioni medie superiori sia alla fantascienza pura che al fantasy puro. Ora, sia chiaro, mescolare i generi non è un crimine, anzi può essere innovazione pura, sperimentazione narrativa, arte! Il problema non è il mix, il problema è quando il mix diventa lo specchio di una società che non sa più distinguere il metodo dal mito. Sappiamo bene che la differenza tra fantascienza e fantasy è principalmente filosofica, non stilistica. Cioè la fantascienza è la letteratura del possibile speculativo, si basa sulla scienza, si chiede esse. Il fantasy invece è la letteratura dell'impossibile, si basa sulla magia, sul mito, su regole che trascendono la nostra realtà. Ma cosa succede quando viviamo in un'epoca dove la retorica affabulatoria prevale sui fatti, dove preferiamo le soluzioni semplicistiche a problemi complessi, dove ci viene chiesto di credere più che di comprendere? Succede che la linea si sfuma, non per scelta artistica, ma per pigrizia intellettuale. Il mix dei generi diventa una manifestazione narrativa di un problema più grande. Stiamo perdendo la capacità di distinguere il possibile dal plausibile dal vero. Prendiamo Elon Musk. Lui grida, colonizziamo Marte prima che il Sole ci distrugga. Musk, un piccolo segreto. Il Sole diventerà una gigante rossa tra 5 miliardi di anni, mentre Marte è una merda invivibile proprio già adesso. Però quanto suona epico colonizzare Marte? Qualche altro esempio del nostro guascone del fintech? Parliamo di Hyperloop? 11 anni, 0 chilometri funzionanti. La guida autonoma di Tesla ha più incidenti di un pandoro griffato in una raccolta fondi per beneficenza. Neuralink che ci fonderà con la I? È un'affermazione assolutamente non falsificabile. Peccato che nel frattempo BrainGate, ricerca pubblica quindi noiosa, faceva camminare i paralitici veri già 10 anni fa, ma loro purtroppo pubblicavano paper, non tweet. E possiamo non citare Grok, la I più avanzata al mondo? Dopo una raccolta di capitale da 6 miliardi di dollari, ci ritroviamo con un coso che va in giro su X a identificarsi in Hitler e a bestemmiare. Cioè 6 miliardi di dollari per la brutta copia di Bandecchi. Cioè, incredibile. Questo modello di comunicazione è quello che Massimo Politolo chiama usare la scienza come cornice narrativa. Il metodo è semplice. Emergenze apocalittiche vaghe, soluzioni semplicistiche e soprattutto l'invito a credere invece che comprendere. Musk lo fa con i razzi e i chip, 100 anni fa i coloni americani lo facevano con le lisere in bottiglia, cioè cambia la confezione ma la sostanza è la stessa. E noi applaudiamo perché in un mondo in crisi di leadership il visionario solitario affascina. Peccato che il metodo scientifico richieda lentezza, errori, rigore, collaborazione, tutte cose incompatibili con le sparate da palcoscenico. E allora la domanda diventa, perché?
Perché questa improvvisa voglia di mettere la magia dappertutto? Perché il pubblico preferisce narrazioni ibride che confondono invece di distinguere? La risposta purtroppo non è nei libri, nei film. È qui fuori. Stiamo vivendo in un'epoca di crisi filosofica e religiose, di sfiducia generalizzata. E in questo vuoto sta emergendo una nuova fede, lo scientismo, che non è la scienza, anzi è il suo contrario. È una fede cieca e religiosa nella scienza e nella tecnica, un'accettazione passiva di concetti complessi, senza il minimo sforzo di comprendere critica. È come trasformare il dualismo di Galimberti tra psiche e tecne in un match di Mortal Kombat. Una roba del tipo you lose, sono bitch. E qui il cerchio si chiude. Le nostre storie riflettono la nostra incapacità di distinguere. E la nostra incapacità di distinguere si nutre delle storie che ci raccontiamo. È un loop ricorsivo di ignoranza amplificata, dove ogni affermazione straordinaria, senza prove, diventa accettabile. Stiamo barattando la complessità del come funziona con la rassicurante, infantile redditizia di ossia del è così perché ci credo. E il prezzo? Lo paghiamo ogni volta che un quattordicenne confonde un chatbot con un'amica, ogni volta che investiamo miliardi in promesse non falsificabili per poi pagarne il costo con anni di recessione dopo che la bolla finanziaria scoppia e ci sommerge di pus. E qual è la manifestazione commerciale perfetta dello scientismo? Dai che lo sapete! Eccola che torna, l'antropomorfizzazione dell'intelligenza artificiale, della tecnologia. Invece di usare la narrativa per fare quello che la fantascienza ha sempre fatto, esplorare le profonde implicazioni etiche e sociali di una nuova tecnologia e la vera sociologia del futuro, noi facciamo il contrario. Prendiamo la tecnologia e la vendiamo come se fosse magica. Il tuo chatbot non è un modello linguistico probabilistico, no, lui ti capisce. La tua AI non è un algoritmo, è senziente. Stiamo assistendo alla morte della fantascienza, non per una carenza di astronauti, ma per la morte di un approccio. Stiamo barattando la complessità del come funziona con la rassicurante infantile redditizia idiozia del è così perché ci credo. E quindi, che si fa? Allora, non sto dicendo di boicottare le storie fantasy, ovviamente, perché non avrebbe senso. Dobbiamo semplicemente pretendere di più. In questo momento storico, i creatori di storie hanno una responsabilità etica. Non possono continuare a trattare il pubblico come analfabeti scientifici solo per semplificare la trama e vendere un biglietto in più. Quando un adattamento di un capolavoro hard sci-fi come Il problema dei tre corpi viene criticato perché diluisce la fisica quantistica per il grande pubblico, il problema è più serio di un voto basso ci sono cose serie. La prossima volta che siete al cinema e vedete un problema di astrofisica risolto con l'energia dell'amicizia, ecco, non applaudite. Abbiate almeno la decenza di borbottare sommessamente e lasciare la sala. Perché quando la linea tra fiction e realtà si fa troppo sottile, arrivano le conseguenze. A febbraio del 2024 un quattordicenne si è tolto la vita dopo mesi di conversazione con un chatbot modellato su Daenerys Targaryen. La madre ha fatto causa a carattere AI e un giudice federale le ha dato ragione. Se le nostre storie, i nostri software non distinguono più tra sogno e realtà, tra incantesimo e circuito stampato, allora smarriamo il confine che ci permette di ragionare sul mondo. Agli scrittori chiedo di trattare la scienza come un laboratorio di idee, non come una mano di vernice bianca per rinfrescare le mutande sporche della loro sceneggiatura. Al pubblico dico, disintossicatevi. Per una settimana leggete Asimov su carta, costa meno di un abbonamento a Netflix e non vi rifila vibrazioni quantistiche come fa Goyer nella trasposizione di Foundation su un Apple TV. Se tutto diventa magia, nulla è veramente meraviglioso. Se ogni algoritmo può essere la vostra anima gemella, ciascuno di noi è solo. E se la fantascienza smette di farci domande scomode, il futuro lo scriverà Mephisto e non ci sarà alcun Tony Stark a salvarci. Dunque, la prossima volta che uno sceneggiatore vi spiega tutto con un mantello incantato, fate un favore all'umanità. Tirategli dietro la versione integrale della fisica di Feynman con esercizi svolti, rilegati in cuoio e carta da 120 grammi. La mia copia ce l'ha Goyer, che devo aver clamorosamente mancato! E ci sentiamo la prossima settimana!
De Simone, via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai!
Dai, puoi respirare.
Si muore, ragazzi, si muore! Goyer, la mia copia, cazzo!
Cazzo, quella di Feynman è pesante.
Spy.
E dopo questo quasi turn heel di Simone, è stato un cambio. Vi ricordiamo che noi, cioè loro, perché
tu non ci sarai,
non ci sono, ma torna Sono Cose Serie mercoledì come sempre a parlare questa volta di Mobland, serie Paramount Plus con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren.
E non sono citati manco tutti,
ultra cast. Voi che ci avete ascoltato fin qui, voi che ci avete, che ci state continuando ad ascoltare o che ci state recuperando, ricordate, non vi costa nulla. Mi piace, il like, la campanella, la stellina, una recensione, un commento, una domanda.
Una cosa che abbiamo detto una volta e dovremmo ripetere, l'algoritmo è uno stronzo, e lo diciamo dicendo le parolacce.
Esatto.
Se volete che noi si continui a dire le parolacce senza che un algoritmo...
Battiamo l'algoritmo
e mettete mi piace, per noi è importantissimo.
Commentate,
tutto, fate tutto.
Dite quello che volete. Scrivete dell'algoritmo, mi raccomando.
Il commento parolacce, cioè parolacce, scrivere parolacce. Non scrivete parolacce.
No, scrivete parolacce col caps lock come minimo.
Esatto. Boomer! Dai.
Oh, per i nerdazzi, tutti gli articoli che abbiamo consultato per scrivere l'angolo maledetto sono nel commento del video.
Yes.
Ecco.
Andatevi
del podcast,
a leggere.
Andate a approfittare
della puntata.
Questa sera, perché per una volta è tutta roba vera. Per una volta.
No, non è vero, non è vero, non è mai così. Dai.
Ma ricordiamo, salutiamo il nostro Michelangelo adesso qua di fianco, i nostri due registi. Tutte e due in magliettina nera questa sera, cuccia la regia video.
Certo.
Il De Simone maledetto alla regia audio. Detto questo, non ci resta che salutarvi con il nostro consueto saluto e promemoria.
Ovvero?
Ricordarvi che chi non ci ascolta è un birimbino!
Fai.
Non vorrei dire, ma Paolo non lo vedono più in diretta.
Sì, salutali.
Ciao Paolo, salutali.
Ciao.
Già, ci rivediamo con la stagione nuova.
Ci vediamo fra un anno, cioè no, fra una stagione.
Una stagione.
Vabbè, c'è lo speciale.
C'è lo speciale, Superman, è vero. Lo vedete ancora una volta, prima della prossima stagione. E lo sentirete.
E quello è peggio.
Bene, Marvin, hai qualche idea?
Ho milioni di idee. Conducono tutte a morte certa.
Radio Home. Sono come suono.